Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete numerosi in ascolto. Nello studio del libro dell'Apocalisse abbiamo iniziato a leggere il capitolo 6. Abbiamo detto che dopo lo sguardo che abbiamo potuto dare al trono nel cielo, ora fino al capitolo 18 vedremo la cosiddetta grande tribolazione. Tale argomento viene trattato nei capitoli che vanno dal 6 al 18 e l'apertura del libro con i sette sigilli viene trattato dal capitolo 6 fino al versetto 1 del capitolo 8. Vi ricordo che l'apertura di questi sette sigilli rappresenta l'inizio del periodo della grande tribolazione e in essa si verificheranno eventi importanti. Il Signore Gesù apre i sigilli e subito irrompono i quattro cavalli. Inoltre vedremo i martiri della fede di questo periodo e la venuta del giorno dell'ira. Seguendo un ordine preciso, i sette sigilli fanno da prologo al suono delle sette trombe. Il suono delle sette trombe introduce inoltre sette personaggi sorprendenti che considereremo dal capitolo 12 sino al 13. Poi vedremo la bestia che sale dal mare, che darà l'avvio alle sette coppe dell'ira di Dio nei capitoli 15 e 16. L'ultima coppa di quest'ira ci porterà al giudizio di Babilonia, il quale concluderà il periodo della grande tribolazione, come vedremo al capitolo 17 e al 18. Poi Cristo apparirà sulla terra. È interessante notare come i giudizi su Babilonia siano stati i primi e saranno anche gli ultimi. Infatti, il primo fu alla Torre di Babele, che rappresenta la prima grossa ribellione organizzata, Genesi 11, primi 9 versetti, mentre l'ultima, che rappresenta la ribellione contro Dio, sia religiosa, Apocalisse 17, che politica, nel capitolo 18 possiamo notare questo, e porrà fine ai brevi giorni dell'uomo sulla terra. Vi rileggo i versetti visti l'ultima volta. In Apocalisse 6 vi vado a leggere i primi due versetti. Poi, quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli, vidi e udii una delle quattro creature viventi che diceva con voce come di tuono: «Vieni». Guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore per vincere. Abbiamo detto che in quanto l'agnello è Gesù, il cavaliere del cavallo bianco è l'anticristo. Tre sono le caratteristiche che lo distinguono. Egli ha un arco in mano, ossia non combatterà apertamente, ma in modo subdolo, può far scoccare le frecce, nascondersi. Inoltre, l'arco è uno strumento di potere per intimidire, costringere a fare determinate cose, ma attenzione amici, non c'è detto che abbia frecce. Questo significa che l'anticristo riuscirà a imporsi senza violenza, con abilità diplomatica, con un linguaggio suadente, lusinghevole, che piace. Gli fu data una corona, questo significa che questo personaggio sarà riconosciuto, acclamato dagli uomini, dimostrando in questo modo che egli è la bestia che sale dal mare, le cui caratteristiche vedremo più avanti. Tuttavia, sebbene gli sia data una corona, soltanto Gesù Cristo è il vero re e solo lui cingerà la corona reale su cui saranno incastonati molti diademi. Uscì fuori, terzo aspetto, da vincitore per vincere. Con i suoi metodi e la sua diplomazia, la bestia riuscirà nel suo scopo. Tutti diranno: chi può combattere contro di lei? E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie. Tutto questo, amici, purtroppo si sta preparando ai nostri giorni, tramite l'ecumenismo di ogni tendenza, l'apostasia religiosa che ignora la verità. Per questo, mai come oggi, sono importanti le parole di Gesù, il quale disse: «Guardate che nessuno vi seduca, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti». Infatti molti movimenti odierni, pur dicendosi cristiani, si scostano dagli insegnamenti del Signore e corrono verso i segni, i prodigi, dimenticando che il credente deve camminare per la fede e non per le visioni. Così mentre la cristianità dorme, avendo abbandonato la scrittura pienamente ispirata e autorevole, il nemico lavora di soppiatto, facendo sorgere nuove sette, nuove religioni, le quali mescolano la verità e l'errore, facendo sì che l'influenza della nuova era si estenda. Ai nostri giorni la predicazione genuina dell'Evangelo diviene sempre più rara, oppure la si camuffa con presentazioni moderne che ne spuntano l'incisività. Questo è il terreno ideale per la comparsa del cavaliere sul cavallo bianco, e purtroppo gli uomini confusi, non avendo più criteri di valutazione, ne saranno sedotti. A riguardo di quanto abbiamo detto, un commentatore biblico ha scritto: «Se si impongono all'umanità armi sempre più letali, e contemporaneamente la si rende sempre più interdipendente dal punto di vista economico, la tecnologia porterà l'umanità a un grado di angoscia tale da essere maturi per deificare un qualsiasi nuovo Cesare, in grado di dare al mondo l'unità e la pace». Questa sarà la piattaforma sulla quale apparirà l'Anticristo: unità e pace mondiali. Credo che se qualcuno apparisse sulla scena ora e offrisse tutto questo al mondo, nessuno si chiederebbe se viene dal paradiso o dall'inferno. Ciò per loro non avrebbe importanza, perché la pace è desiderata ad ogni prezzo e ci si dedica interamente per cercare di ottenerla. È stato osservato che la nostra epoca è caratterizzata dal paradosso di essere l'era del pacifismo. Infatti, ai nostri giorni si fa un gran parlare di pace, e non di guerra, ma senza mai riuscire a raggiungere questa pace. Quando l'anticristo salirà al potere, parlerà di pace, e il mondo crederà di entrare nel millennio, mentre si aprirà l'era della grande tribolazione. Questo personaggio verrà come un agnello, ma si manifesterà come un leone. La promessa di pace è la più grossa bugia che il mondo si accinge a credere. Concludendo questi primi versetti, amici, tengo a ribadire che questo cavaliere non può essere Cristo per il fatto che egli è l'agnello seduto al centro del trono e che ci viene presentato come il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, che sta governando questi avvenimenti dal cielo e ordina ai quattro cavalieri di cavalcare. Cristo viene chiaramente identificato anche successivamente in Apocalisse 19, quando scenderà dal cielo per sconfiggere l'anticristo. In questo caso, invece, l'identità è oscura, e questo ci suggerisce che non si tratta di Gesù Cristo, ma di una imitazione. Passiamo ora alla lettura dei versetti 3 e 4, che ci parlano dell'apertura del secondo sigillo e del cavaliere sul cavallo rosso. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che diceva «Vieni». E venne fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace della terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Chi è il cavaliere che cavalca il cavallo rosso? È cambiato il cavallo, ma il personaggio è sempre il medesimo, l'anticristo. Ora rivela un altro aspetto della sua personalità diabolica. Il rosso ci parla di guerra, di sangue, e non stupisce tutto ciò perché in quel tempo gli uomini saranno spietati senza più nessuna inibizione. Infatti, l'anticristo, dopo aver guadagnato la fiducia con la diplomazia e l'inganno della religione, stabilirà il suo dominio con la violenza. La pace portata sulla terra dal cavaliere sul cavallo bianco era temporanea, falsa. Ora, l'anticristo si presenta come un governante che non la può garantire perché Dio afferma: «Non c'è pace per gli empi, dice il mio Dio», Isaia 57, versetto 21. Questa affermazione della scrittura si è certamente avverata. Qualsiasi candidato politico, da sempre e in ogni epoca, promette la pace, eppure oggi siamo lontani dalla pace, come non mai. L'anticristo sarà un falso. Egli non porterà la pace, perché il cavaliere guerriero sul cavallo rosso cavalca attraverso il mondo, e questa sarà una vera guerra mondiale. Ecco alcune considerazioni in merito a ciò che l'anticristo farà. Egli, per prima cosa, non porterà una pace duratura come ha fatto Gesù Cristo nei cuori delle persone che hanno posto in lui la loro fede. Troviamo scritto di questo nei seguenti passi tratti dalla Bibbia. «Io vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Gesù, infatti, è la nostra pace, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. In quel tempo vi sarà solo una calma apparente, mentre in realtà l'anticristo fomenterà i dissidi e inasprirà le tensioni. Egli sfrutterà la lotta di classe, i conflitti di lavoro, esaspererà i sentimenti, le rivendicazioni nazionalistiche, si manifesterà sempre di più l'insoddisfazione umana che già si esprime in parte tuttora attraverso la richiesta di indipendenza, autonomia. E come disse chiaramente con queste parole il Signore Gesù, «Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine». Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Questo si verificherà nel momento in cui da più parti si dirà pace e sicurezza, ma sarà solo un'illusione. Altro aspetto dell'anticristo: userà la grande spada. Dopo aver tramato, fomentato le guerre in maniera dissimulata, si presenterà come il personaggio indispensabile per comporre i dissidi. Questo è il suo gioco. Infatti, per poter dominare, egli ha bisogno di contrasti per barcamenarsi a spese di tutti. Nei conflitti umani non importa da che parte uno sta, perché gli ideali terreni sono illusioni e questo favorisce il gioco di Satana. Purtroppo questa è la prospettiva di un mondo che ha rifiutato la pace di Cristo. È scritto, infatti: «Oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi. Dopo queste considerazioni andiamo a leggere i versetti seguenti che ci parlano dell'apertura del terzo sigillo ai versetti 5 e 6. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì la terza creatura vivente che diceva: «Vieni». Guardai e vidi un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano, e udii come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva: «Una misura di frumento per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino». Con il passare del tempo le cose non miglioreranno. Apostasia, lotte politiche, uccisioni, miseria saranno il risultato della deludente politica dell'Anticristo. Il terzo cavallo sarà nero e chi lo cavalca ha una bilancia nella sua mano. Il colore del cavallo nero indica il lutto, ma parla anche di carestia mondiale che deve avvenire sulla terra. Infatti, sempre dopo una guerra, si verifica una mancanza di prodotti alimentari. Nel libro delle Lamentazioni, al capitolo 4, versetti 8 e 9, leggiamo: «Il loro aspetto ora è più cupo del nero, non si riconoscono più per le vie, la loro pelle è attaccata alle ossa e secca, è diventata come il legno. Gli uccisi di spada sono stati più felici di quelli che muoiono di fame, poiché questi deperiscono estenuati per mancanza di prodotti dei campi». In quel periodo si aggraveranno i problemi di oggi, che sono i problemi monetari, economici, che aggravano ogni nazione. Ma verrà la resa dei conti, che sarà manifestato da questo. Il cavaliere ha una bilancia in mano. Questo indica il razionamento che vi sarà, perché non si produrrà più a sufficienza. In quel tempo la miseria e la cattiva distribuzione si sommeranno. Poi ci sarà l'inflazione. Abbiamo letto che si venderà una misura di frumento, cioè circa un litro per un denaro, e a riguardo è interessante ciò che lo storico greco Erodoto dice, e cioè che la misura descritta si riferiva alla razione giornaliera di un soldato e un denaro era il salario di una giornata. Quindi un lavoratore di quel tempo non sarà più in grado di sostenere la propria famiglia. Ciò significa, amici in ascolto, che la miseria sofferta oggi da alcuni paesi a causa dell'ingiustizia e gli squilibri sociali in quel tempo sarà estesa a tutti. Pensando a ciò mi viene da sorridere quando sento alcuni esperti che parlano di poter debellare il problema della povertà, perché tutto quello che hanno realizzato è che molti di loro hanno ottenuto un impiego, ma nessuno ha mai aiutato i poveri a risollevarsi a un livello dignitoso. Perché? Perché l'unico uomo in grado di farlo è Gesù Cristo. Tutti gli sforzi umani sono solo uno spreco di denaro, tanta burocrazia. Questo è quello che accadrà in quel periodo futuro di cui parla l'Apocalisse. Il motivo per cui ne faccio un'applicazione odierna è per dimostrare che non è una cosa irragionevole, ma che accadrà sul serio. Già nel 1798 un religioso, Thomas Balthus, affermò che l'entità della popolazione è infinitamente maggiore della capacità della terra di produrre il sostentamento per l'uomo. La sua predizione ebbe scarso peso ai suoi tempi, ma negli ultimi 40-50 anni le organizzazioni per l'agricoltura discutono sulla lotta contro la fame, contro la malnutrizione e concludono che prima o poi la produzione di cibo raggiungerà il limite e con l'incremento della popolazione mondiale la carestia potrebbe mietere le stesse vittime di fame, peste e guerra messe insieme. Vediamo che con il passare degli anni le cose non possono che peggiorare. Infine, aumentano le sperequazioni sociali. Si dice di volere l'uguaglianza, la giustizia sociale per tutti, ma non sarà così. Nel versetto che stiamo prendendo in considerazione viene dato l'ordine di non danneggiare né l'olio né il vino. Nella terminologia biblica questi due prodotti parlano di prosperità, di benessere. Perciò, in questo contesto significa che accanto a una massa in miseria vi sarà una minoranza che vive nel lusso, nell'opulenza, che potrà permettersi generi voluttuari. Senza dubbio saranno gli amici dell'Anticristo, uomini politici, capi militari, che favoriranno la corruzione, è sempre stato così. Leggiamo ora l'apertura del quarto sigillo, con il cavaliere sul cavallo giallastro, versetti 7 e 8. Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce della quarta creatura vivente che diceva: «Vieni». Guardai e vidi un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava si chiamava Morte. E gli veniva dietro il soggiorno dei morti. Fu loro dato potere sulla quarta parte della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra. Abbiamo ancora un cambio di cavallo, e i versetti che abbiamo letto ci indicano che verrà il momento in cui l'Anticristo getterà la maschera e si esprimerà per ciò che è realmente. Dopo l'inganno, le guerre, la miseria, la corruzione, ora l'Anticristo si presenta come la morte, seguito dal soggiorno dei morti. Abbiamo letto che il suo nome era Morte. Qui la morte indica qualcosa di più della cessazione dell'attività materiale e indica la separazione eterna dalla presenza di Dio. L'Anticristo quindi è l'opposto di Cristo, che è vita, che dona la vita eterna e che vive nei secoli dei secoli. L'anticristo si mette alla posizione e cavalca un cavallo giallastro, un colore ambiguo, impreciso, che parla della mancanza di principi e di valori assoluti in cui è caduta l'umanità. In questo modo l'anticristo è sempre più padrone della situazione, perché non c'è più nessuno in grado di contrastarlo. In questo modo si realizzerà ciò che è scritto: tutti gli abitanti della terra lo adoreranno. Notiamo che in questo passo la morte verrà con la guerra, la fame, le malattie, cioè tutto ciò che è conseguenza della guerra. L'epilogo sarà una carneficina tremenda, perché è scritto che la quarta parte della terra morirà. Poiché oggi gli abitanti della terra sono più di 6 miliardi, significa che più di 1,5 miliardi di persone periranno. Queste cifre potevano essere inverosimili e fantascientifiche al tempo di Giovanni, ma non lo sono certamente oggi. Basti pensare a tutto il potenziale nucleare atomico sparso per il mondo, e come sappiamo non ci vuole molto a usarlo. Inoltre vi sono le bombe batteriologiche, i virus prodotti da vari istituti di ricerca sparsi per il mondo. È stato detto che meno di un centimetro cubo di un certo virus liberato nell'aria è sufficiente per infettare 20 milioni di persone. Infatti il metodo moderno batteriologico potrebbe cancellare facilmente l'intera popolazione nel giro di una settimana. Poi vi è la bomba al neutrone che fa morire le persone ma lascia intatto tutto il resto. Un professore universitario ha detto che la maggior parte della popolazione di una città può essere distrutta da una bomba simile. È vero che si parla del disarmo e si invitano le diverse nazioni a distruggere tutto questo potenziale, ma chi ci assicura che queste risoluzioni siano eseguite? Se a questa aggiungiamo quello che ci viene detto più avanti, secondo cui in Apocalisse 9, versetto 18, un terzo degli uomini verrà ucciso da questi flagelli, allora vuol dire che la morte colpirà circa la metà della popolazione mondiale. E non vi è dubbio che ci troviamo di fronte a un futuro spaventoso, terrificante. Ma non possiamo tacerlo solo perché fa paura, infatti queste affermazioni confermano che il salario del peccato è la morte. Amici, non possiamo illuderci di infrangere la volontà di Dio e disprezzare il suo amore impunemente, senza subirne le conseguenze che meritiamo. Il peccato è qualcosa di talmente grave che, per la sua espiazione, è stata necessaria la morte di Gesù alla croce, e sappiate che non vi saranno sconti per chi si ostina nel rifiuto della grazia divina. Pertanto, amici in ascolto, l'unica strada indicata per sfuggire a questi giudizi consiste nel mettere la fiducia soltanto in Gesù Cristo. Solo in questo modo si passa dalla morte alla vita. E con queste riflessioni attorno al libro dell'Apocalisse io termino qua l'appuntamento per oggi. Intanto, ci sentiamo domani, alla stessa ora. Ciao.